strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. In apertura, le notizie della settimana. L'alleanza delle 36 regioni europee per l'automotive arriva al Parlamento UE per discutere del destino del settore. Nei giorni scorsi l'alleanza tra queste realtà territoriali, tra cui 9 italiane, ha evidenziato all'Eurocamera le difficoltà per la transizione del mondo dell'auto, insistendo sulla necessità di politiche di coesione, quelle che riconoscono alle regioni e agli altri attori locali un ruolo nel dialogo tra le istituzioni europee. Secondo l'organizzazione, il ruolo dei territori resta fondamentale, così come è indispensabile, secondo un principio di neutralità tecnologica ormai molto condiviso, non limitare la transizione energetica al solo elettrico. L'alleanza ha infatti ribadito l'importanza di altri strumenti per la svolta green, come biocarburanti, carburanti sintetici e l'idrogeno. Il percorso elettrico però continua comunque a ritmi serrati anche in Italia, soprattutto sul fronte delle infrastrutture. Dobbiamo registrare l'alleanza fra Telepass e Atlante, società dedicata alla rete di ricarica rapida per i veicoli elettrici, due società che hanno annunciato una partnership per rendere disponibili oltre 1000 punti di ricarica su tutto il territorio nazionale. Le stazioni di ricarica, aperte 7 giorni su 7 e 24 ore, saranno dunque comprese nei servizi Telepass e potranno essere rintracciate tramite app, un passo in più verso l'infrastrutturazione elettrica del paese. E mentre si discute in Italia e in Europa di veicoli di ultimissima generazione di elettrificazione, c'è ancora chi guarda con passione non solo alle auto meno moderne, ma anche alle auto d'epoca. È in corso a Bologna, a conferma di questo grande interesse degli italiani per i veicoli storici, l'edizione 2024 di Auto e Moto d'Epoca. Ne scopriamo i dettagli nella nostra scheda.
In scena dal 24 al 27 ottobre a Bologna Fiere, Auto e Moto d'Epoca arriva quest'anno alla sua 41esima edizione. Con un'esposizione su più di 200.000 metri quadrati, suddivisi in 14 padiglioni e 4 percorsi tematici, la Kermesse ospita più di 7.000 veicoli storici tra autovetture e due ruote. Molti i brand presenti al Salone Internazionale, tra cui Alpine, Toyota, i grandi marchi della Motor Valley e Mercedes. Proprio Mercedes esporrà diverse vetture scoperte che hanno fatto la storia del marchio, in una lunga tradizione di auto da guidare en plein air, arrivata fino a oggi con la nuova CLE Cabrio. I modelli esposti sono, per un arco di tempo che va dagli anni 50 ai giorni nostri, la 300 SL Roadster, la 220 SE Cabriolet serie 111 e la E320 Cabriolet serie 124. Luci puntate anche su Fiat, con l'anteprima della mostra 125 volte Fiat, dedicata al 125esimo compleanno del marchio italiano. Per quanto riguarda le moto, nei 15.000 metri quadrati di esposizione dedicata, spazio anche a diverse rarità, tra cui quella della Ducati 500 GP, guidata da Phil Reed nel 1971.
Non sarà tra le più antiche, ma anche la Aston Martin DB12 ha fatto la storia, soprattutto del cinema, diventando una delle auto più iconiche di James Bond. E in occasione dei 60 anni dell'unione con l'agente segreto 007, la casa automobilistica britannica ha deciso di lanciare 60 esemplari della DB12 Goldfinger Edition, un'edizione limitata ad altissimo grado di personalizzazione. Questa DB12 infatti è stata creata dagli esperti di design di Aston Martin, un servizio di personalizzazione su misura che ricorda proprio la divisione Q dei film di James Bond. Speriamo ci siano anche tutti i gadget previsti nei film, appunto. E Cambiamo argomento, ma continuiamo ad occuparci di mobilità perché parliamo di trasporto passeggeri, un tema che affronteremo ampiamente nel corso di questa puntata di Strade e Motori di oggi. Qualche giorno fa si sono svolte le celebrazioni degli 80 anni di ANAV, una delle principali associazioni di rappresentanza del settore. Abbiamo intervistato per l'occasione il presidente di ANAV, Nicola Biscotti, a cui abbiamo chiesto innanzitutto qual è stato il ruolo dell'associazione in questi 80 anni di storia.
L'ANAV è un esempio di coesione e di senso di appartenenza. Da 80 anni le imprese si sentono rappresentate e l'ANAV è il tramite per i ruoli istituzionali, per la difesa degli interessi e il miglioramento complessivo di un settore che è quello dei trasporti di persone con autobus, che contribuisce sostanzialmente alla qualità della vita. E quindi questi 80 anni rappresentano un traguardo, ma anche un punto di ripartenza rispetto a tutte le questioni che il trasporto rivendica come settore che ha la necessità di ritornare centrale nelle politiche del paese.
Lo abbiamo visto nel filmato che ha celebrato questi 80 anni. Questa associazione è nata in un momento delicatissimo di ricostruzione del paese, un momento in cui ovviamente le esigenze erano diverse, ma al di là di questo, qual è stata l'evoluzione del trasporto passeggeri in Italia in questi anni?
Il trasporto passeggeri è passato da una gestione centralistica statale a una gestione regionale. Questo ha diversificato molto le situazioni perché ogni regione ha le sue peculiarità, ha il suo tipo di interesse, il suo tipo di spostamenti necessari per garantire la mobilità ai cittadini. Ciò non ha impedito che ci fossero comunque politiche nazionali attraverso il Fondo Nazionale dei Trasporti, che oggi va implementato per almeno 800 milioni che sono mancanti, ma questo non ha impedito che il settore piano piano rispondesse alle esigenze del paese. Nel dopoguerra per garantire i collegamenti minimi, oggi per garantire a tutte le fasce di popolazione che non hanno altri sistemi di trasporto di potersi muovere in tranquillità, raggiungere i posti di lavoro e fare quello che in ogni paese moderno il trasporto pubblico fa, cioè creare qualità e contribuire alla qualità della vita.
In quest'ottica qual è il ruolo che dovrebbero avere le istituzioni e come stanno rispondendo alle nuove sfide del trasporto pubblico locale?
Diciamo che veniamo fuori da una situazione Covid-guerre che sicuramente ha modificato, ha rivoluzionato, ha danneggiato il settore dei trasporti dei cittadini in senso lato, perché ci siamo ritrovati con trasporti chiusi piuttosto che fondi non disponibili, piuttosto che altre situazioni critiche come l'aumento dei prezzi. Oggi è il momento di rilanciare con una politica industriale, mettendo le imprese e soprattutto i cittadini al centro degli interventi. Quindi maggiore dotazione del fondo trasporti, maggiore quote per gli investimenti per fare un ricambio degli autobus che sia in linea con le esigenze della collettività.
Approfondiremo il tema maggiormente nella seconda parte della trasmissione di oggi, ma intanto diamo un cenno a questo dato. Nel corso dell'evento di celebrazione degli 80 anni è stato presentato uno studio del Politecnico di Milano, uno studio che dà un'indicazione chiara sul tema della transizione. Quale?
La transizione non può essere ideologica, ma deve essere concreta. Noi abbiamo dimostrato con lo studio di oggi che procedere rapidamente al ricambio degli autobus Euro 2 e Euro 3, che danneggiano tutti, utenti, aziende e conducenti di linea, in maniera rapida, è la soluzione che non produce danni all'ambiente rispetto a una innovazione tecnologica sull'elettrico o sull'idrogeno in urgenza e veloce. Quindi oggi abbiamo dimostrato con dati alla mano che l'emergenza che abbiamo sul parco rotabile ci porta a insistere ancora sulle motorizzazioni tradizionali per mettere in piedi nel frattempo un piano vero di logistica, di infrastrutture, di interventi mirati e di investimenti che ci porti a una transizione energetica necessaria, perché il futuro non è fatto dai diesel ma è fatto da altri tipi di alimentazione. Ma oggi insistere sull'ideologia significa sostanzialmente non fare nulla, e noi invece vogliamo fare, perché le aziende hanno necessità di investire, hanno voglia di avere mezzi nuovi nelle loro attività e soprattutto gli utenti hanno diritto ad avere mezzi nuovi perché il trasporto diventi più gradevole di quanto non lo sia oggi.
E c'è poi anche un'urgenza normativa, perché c'è la necessità di dismettere alcuni veicoli particolarmente anziani come gli Euro 2.
Certo, gli Euro 2 purtroppo, per motivi che non riguardano le imprese certamente, per gli investimenti a singhiozzo, per i ritardi fisiologici ha un finanziamento statale che governa questo comparto, e gli autobus 02 sono ancora in giro in alcune parti d'Italia. La Basilicata ne ha 120 da dismettere dalla circolazione dal 1 gennaio. Noi vogliamo soluzioni, perché non possiamo interrompere i servizi, non possiamo dare servizi di bassa qualità, ma dobbiamo fare esattamente il contrario. Basti pensare che un eventuale shift modale, cioè un trasferimento da utenza privata a utenza pubblica, quindi collettiva, cioè autobus e treni, del 10% della popolazione, porterebbe una diminuzione dell'inquinamento dell'1,7%, cioè più del doppio di quanto l'intero settore autobus, che inquina per lo 0,7, rappresenta oramai adesso nel nostro paese.
ANAV è un'associazione trasversale che rappresenta tutti i mondi del trasporto passeggeri, dal TPL alla lunga distanza, al trasporto turistico, agli scuolabus. Insomma, sicuramente avete un osservatorio privilegiato su questo mondo. Cosa succederà nei prossimi 80 anni?
Beh, nei prossimi 80 anni noi ci auguriamo che il trasporto collettivo, quindi sia quello pubblico del TPL, sia quello a lunga percorrenza nelle linee commerciali, sia quello turistico, venga considerato un fattore di sviluppo e non un ostacolo alla crescita. Assistiamo a impedimenti attraverso le ZTL agli autobus per entrare nelle città, mentre invece un autobus sostituisce 25 automobili. Tutti pensano all'autobus e nessuno pensa alle 25 automobili che invece noi sostituiamo. Questo vale nel TPL, vale nel lungo raggio, vale nel noleggio e vale negli scuolabus. Quindi il trasporto collettivo deve ritornare al centro delle politiche di interesse del paese, cosa che purtroppo avvertiamo non essere tale, almeno da qualche anno.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Nicola Biscotti, presidente di ANAV. Ci risentiamo tra poco per la seconda parte di Strade e Motori, spazio ancora dedicato alle case costruttrici, questa volta impegnate nel trasporto passeggeri, in particolare in compagnia di Alessio Sani, il nuovo responsabile bus di MAN Italia. Faremo un po' il punto sulla presenza di questa casa costruttrice nel nostro paese, ovviamente parleremo dell'evoluzione del mondo del trasporto passeggeri. Restate con noi.
Strade e Motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, spazio questo che oggi dedichiamo ad un settore chiave per l'evoluzione della mobilità, il trasporto passeggeri con autobus. In occasione di un recente evento organizzato da ANAV abbiamo incontrato il nuovo responsabile bus di MAN Italia, Alessio Sani, con cui abbiamo affrontato un po' i temi principali legati allo sviluppo del trasporto passeggeri in Italia. Ascoltiamo l'intervista.
Il tema della decarbonizzazione è un tema che attraversa in maniera trasversale tutto il mondo della mobilità e dei trasporti, e quindi anche il trasporto passeggeri ovviamente ne è investito in pieno.
Assolutamente sì, MAN come costruttore è impegnato oramai da tempo per raggiungere questo obiettivo. La nostra gamma prodotti rispecchia e permette ovviamente di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo della decarbonizzazione e della transizione ecologica. Andiamo da motori Euro 6 ultima generazione con oramai un livello di emissione estremamente basso fino alle emissioni zero della trazione elettrica. Quindi la risposta è assolutamente sì.
Un tema che riguarda sia il trasporto urbano sia il trasporto extraurbano, ma intanto concentriamoci sul trasporto urbano. Le città in questo momento sono un grande laboratorio per testare nuovi prodotti elettrici.
È proprio così, sono un grande laboratorio per testare nuovi prodotti elettrici e per testare tutto quello che sta attorno ai prodotti elettrici, cioè le infrastrutture di ricarica. Perché appunto quando parliamo di implementare una flotta urbana elettrica non si tratta solo di acquistare il prodotto elettrico, dove ovviamente noi come costruttore siamo impegnati e vogliamo giocare un ruolo da protagonisti, ma si tratta anche di mettere in piedi le infrastrutture di ricarica e quindi aggiornare i depositi, quindi con una complessità non banale. lo vediamo anche noi che è tutt'altro che banale questa cosa.
Una complessità che nel caso del trasporto pubblico di passeggeri viene amplificata, perché ovviamente qui non si tratta di creare una colonnina per far ricaricare l'auto, ma bisogna ricaricare autobus che devono girare in continuazione.
Assolutamente sì, assolutamente è così, ed è per questo che come costruttore quindi ci andiamo ad appoggiare a player del settore che quindi sono specializzati nelle infrastrutture di ricarica per poter fornire, laddove richiesto, alla stazione appaltante il pacchetto completo, il veicolo più le stazioni di ricarica.
Trasferiamoci invece sul trasporto a lunga distanza, il trasporto regionale, quello fatto con autobus per capirci, lì probabilmente la transizione elettrica è un po' più in ritardo.
Sì. Sì, quello che vediamo noi e che pensiamo noi che lì sia un po' più in ritardo, indubbiamente anche nel trasporto extraurbano l'attenzione all'emissione c'è, per cui vediamo sempre più anche gare che escono dove viene richiesto appunto alimentazioni alternative tipo LNG o CNG, per cui sarà sì più graduale la transizione, ma la direzione presa.
Tema della decarbonizzazione del trasporto passeggeri con autobus è stato al centro dei festeggiamenti per gli 80 anni dell'ANAV, che festeggiamenti che si sono svolti qualche settimana fa. È stato presentato uno studio del Politecnico di Milano. Ascoltiamone i dettagli in questa scheda.
Una sostituzione progressiva del parco autobus, piuttosto che un passaggio repentino all'elettrico, può favorire un rinnovo più efficiente delle flotte. Sono queste le conclusioni dello studio Analisi delle opportunità e delle criticità per la transizione energetica del TPL in Italia, condotto dal Politecnico di Milano e presentato durante l'evento ANAV di Monopoli. Simulazioni condotte per il periodo 2024-2033 hanno infatti dimostrato che l'acquisto di soli autobus elettrici permetterebbe di sostituire il 37% della flotta urbana, mentre una transizione graduale porterebbe la sostituzione al 48%, abbassando l'età media dei veicoli di oltre un anno rispetto allo scenario totalmente elettrico. La ricerca ha anche valutato l'impatto sulle emissioni climalteranti, che attualmente rappresentano lo 0,7% del totale nel trasporto passeggeri con autobus. Un passaggio rapido all'elettrico ridurrebbe questa quota di poco, a circa lo 0,6%, mentre una transizione graduale porterebbe a circa lo 0,65%, una differenza davvero esigua. Per il trasporto extraurbano, secondo lo studio, i vantaggi di un approccio graduale sarebbero ancora più significativi. Si potrebbe sostituire quasi metà della flotta, riducendo l'età media di quasi 3 anni rispetto agli scenari più rigidi imposti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile.
E ritorniamo a parlare ancora di trasporto passeggeri. MAN è all'interno di un grande gruppo che è il gruppo Volkswagen, gruppo che ovviamente è impegnato a 360 gradi sul fronte della mobilità con una serie di prodotti che vanno dalle due ruote appunto alle tante ruote di un autobus o di un camion. Ecco, cosa significa? Quanto è importante essere all'interno di un grande gruppo e che quindi ha un approccio olistico al tema della decarbonizzazione?
È estremamente importante. Le sinergie all'interno del gruppo sono estremamente importanti. MAN fa parte di Traton, la divisione del gruppo Volkswagen che racchiude, diciamo, la divisione trasporto pesante, e quindi le sinergie che ci sono a livello di sviluppo prodotti sono estremamente importanti, e anche MAN ne trae benefici.
Quanta contiguità c'è? Quanta possibilità di sviluppare prodotti laterali ma paralleli c'è fra il mondo del trasporto pesante delle merci e quello del trasporto passeggeri?
Ma allora, indubbiamente le sinergie a livello di sviluppo prodotto possono esserci, dopodiché i due segmenti, i due mondi rimangono separati per la peculiarità anche di quello che è l'utilizzatore finale del prodotto, per cui le sinergie dietro le quinte possono esserci, dopodiché ovviamente sono due ambiti ben distinti tra di loro.
Ritorniamo ad occuparci di decarbonizzazione. Dal suo osservatorio, importante in quanto costruttore di veicoli impiegati su questo fronte, qual è la situazione dell'Italia rispetto agli altri paesi europei?
La situazione dell'Italia è una situazione non semplice perché indubbiamente siamo indietro nelle infrastrutture di ricarica. e questo ovviamente non aiuta la transizione, così come in generale, uscendo un attimo anche dal trasporto persone, parlando in generale anche del trasporto merci, quelli che possono essere incentivi che ci sono su altri paesi, in Italia non ci sono per l'acquisto dei veicoli, e sappiamo bene che ad oggi i prezzi di veicoli a trazione elettrica sono ben diversi dai prezzi dei veicoli a trazione tradizionale, per cui purtroppo in questo momento l'Italia è indietro.
Un handicap che tra l'altro è stato amplificato dalle recenti vicende del Covid, che ha praticamente bloccato anche un po' il mondo del trasporto passeggeri, che però adesso si è completamente ripreso e ha raggiunto livelli pre-pandemia.
Sì. Per fortuna sì, è stato un periodo difficile per l'intero settore, per noi costruttori, per tutti gli operatori del settore. È stato superato brillantemente il settore, tutti gli operatori in primis hanno dimostrato, un settore che ha dimostrato una grande resilienza. Noi come costruttori ne siamo molto contenti, perché il mercato sta andando molto bene. Il mercato, la domanda è molto forte, per cui sì, è stato superato quel periodo bruttissimo, speriamo che non torni mai più un periodo del genere.
E ovviamente ci sentiamo, come dire, di aderire a questa speranza sicuramente. Tra i tanti appuntamenti in calendario nelle prossime settimane e nei prossimi mesi c'è neanche uno, quello con IBE, la fiera italiana del settore dell'autobus, evento al quale voi avete deciso di partecipare.
Ovviamente sì, non potevamo mancare. IBE è una delle manifestazioni più importanti del settore, tanto per il turismo ma anche con un occhio al trasporto pubblico locale, per cui noi ci saremo con il nostro prodotto, con le ultime tecnologie disponibili e che possiamo quindi presentare e offrire al mercato. Ben felici di esserci e di poter giocare la nostra partita.
A proposito di partite, lei è arrivato solo da poche settimane alla guida della direzione bus di MAN Italia, una sfida importante. Quali sono i progetti che sono legati a questa sfida?
È una bella sfida, il mio obiettivo è continuare sulla strada intrapresa negli ultimi anni. Come Manciac e Bus in Italia, sul mondo bus siamo cresciuti molto bene, in maniera molto importante. E l'obiettivo è continuare su questa strada. È una sfida molto 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 importante, non semplice certamente, anche perché stiamo vivendo questa fase di transizione tecnologica che è tutt'altro che banale, ma conto di giocare la partita, continuare a giocare la partita e per vincerla ovviamente.
Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo anche il nostro ultimo ospite, Alessio Sani, nuovo responsabile bus di MAN Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22, subito dopo il GR, ma io vi ricordo anche tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, l'appuntamento con Smart Car, la striscia quotidiana di Radio 24 dedicata al mondo dell'auto e della mobilità in onda alle 20:50 circa. Per ora è davvero tutto, un saluto, un buon viaggio e un buon fine settimana da Massimo De Donato.